discorso di Paolo davanti al re Agrippa. Anch'io credevo un tempo mio dovere di lavorare attivamente contro il nome di Gesù il Nazareno, come in realtà feci a Gerusalemme. Molti dei fedeli li rinchiusi in prigione con l'autorizzazione avuta dai sommi sacerdoti, e quando venivano condannati a morte, anch'io ho votato contro di loro. In tutte le sinagoghe credevo di costringerli con le torture a bestemmiare, e infuriando all'eccesso contro di loro, davo loro la caccia fin nelle città straniere. In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco con autorizzazione e pieni poteri da parte dei sommi sacerdoti, verso mezzogiorno vidi sulla strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra e io udii dal cielo una voce che mi diceva in ebraico: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Duro è per te il ricalcitrare contro il pungolo». E io dissi: «Chi sei, o Signore?» E il Signore rispose: «Io sono Gesù che tu perseguiti. Su, alzati e rimettiti in piedi. Ti sono apparso infatti per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto, di quelle per cui ti apparirò ancora. Per questo ti libererò dal popolo e dai pagani ai quali ti mando ad aprir loro gli occhi, perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ottengano la rimissione dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me. Pertanto, o re di Agrippa, io non ho disobbedito alla visione celeste, ma prima a quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme e in tutta la regione della Giudea, e infine ai pagani, predicavo di convertirsi e di rivolgersi a Dio, comportandosi in maniera degna della conversione. Per queste cose i giudei mi assalirono nel Tempio e tentarono di uccidermi, ma l'aiuto di Dio mi ha assistito fino a questo giorno, e posso ancora rendere testimonianza agli umili e ai grandi. Null'altro io affermo se non quello che i profeti e Mosè dichiararono che doveva accadere, che cioè il Cristo sarebbe morto e che per primo tra i risorti da morte avrebbe annunziato la luce al popolo e ai pagani.
Dopo aver offerto ieri nel pomeriggio una introduzione a questo nostro cammino di esercizi spirituali, questa sera vogliamo tenere sullo sfondo il primo capitolo della Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica di Papa Francesco, che lui stesso ha voluto segnalare con una specie di magna carta di programma del suo ministero di pontificato. E il primo capitolo è titolato La trasformazione missionaria della Chiesa, quindi al centro c'è esattamente la dimensione della missione riletta nel quadro di quello che è l'annuncio gioioso del Vangelo. Allora vorrei iniziare proprio, come ho già accennato ieri, dando lettura di piccole parti di questo capitolo che ci permette di inserirci proprio nell'ambientazione, nei valori che vengono richiamati da questa esortazione apostolica. E dice subito al numero 19, l'evangelizzazione obbedisce al mandato missionario di Gesù. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che io vi ho comandato. E dice, in questi versetti si presenta il momento in cui il risorto invia i suoi a predicare il Vangelo in ogni tempo e in ogni luogo, in modo che la fede in Lui si diffonda in ogni angolo della terra. E da qui inizia questo paragrafo che titola esattamente La Chiesa in uscita, che è quell'affermazione, quell'espressione che poi è stata ripresa tantissime volte dalla nostra predicazione, dalla pastorale, direi anche nella pubblicazione del Magistero della Chiesa italiana, La Chiesa in uscita, la commenta così al numero 20. Nella parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di, tra virgolette, uscita, che Dio vuole provocare nei credenti. Uscita. Ed esemplifica nella scrittura. Abramo accettò la chiamata a partire verso una terra nuova. Mosè ascoltò la chiamata di Dio, va, io ti mando. E fece uscire il popolo verso la terra promessa. A Geremia disse, andrai da tutti coloro a cui ti manderò. Oggi, in questo andate di Gesù, sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa. E tutti siamo chiamati a questa nuova uscita missionaria, tutti. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede, perché tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata, uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie, altra parola cara all'attuale pontefice, che hanno bisogno della luce del Vangelo. La gioia del Vangelo, quindi Evangelii Gaudium, che riempie la vita della comunità dei discepoli, è una gioia missionaria. Quindi la caratterizzazione che vogliamo approfondire questa sera della gioia del Vangelo è esattamente una gioia missionaria. Il rischio, quando noi uomini di Chiesa utilizziamo queste parole, che sono le tipiche parole che usiamo proprio nella liturgia, in primis o nella catechesi, è quella di far cadere nell'orecchia di chi ascolta esattamente delle parole usate, strausate, e quindi non è come una cosa che è unta e bisunta, diciamo così, che non graffia più. Dire missione, dire missionario, dire che la Chiesa è missionaria, diciamocelo francamente, ti risulta come una affermazione alquanto scontata. Non smuove più nessuno. Allora, per rimettere in moto quelle parole che comunque sono fondamentali per l'identità della nostra fede che ci è stata consegnata con tanto amore, è necessario tante volte andare a smontarle per poter rimontarle. Però dire che la gioia del Vangelo è la gioia missionaria significa affermare non una cosa, potremmo dire, scontata, ma significa affermare una cosa assolutamente scomoda. E per fare questo Papa Francesco ha utilizzato appositamente delle categorie che sono, l'abbiamo ascoltato in questo passaggio, uno la categoria dell'essere in uscita e l'altro di opporsi alla comodità che invece è in entrata. Perché? Perché diciamocelo francamente, tutto ciò che appartiene alla conferma delle nostre sicurezze, che può essere il nostro ambiente più ristretto, una famiglia dove uno si trova anche securizzato, se parliamo di chiesa, una comunità parrocchiale, dove magari partecipando anche attivamente a questa comunità parrocchiale con vari servizi che uno può anche dare, e più si impegna in un servizio, un altro, più si sente inserito, più tu ti senti parte, più ti senti responsabile. Quindi paradossalmente più tu entri in una realtà, più stai bene, diciamo, poi la contesti magari all'interno, che dice che va bene niente, però trovi il tuo ambito di securizzazione. E ogni realtà invece che vuole mettere in discussione il tuo, tra virgolette, status che hai definito anche nella tua comunità parrocchiale, per te appare una realtà, tra virgolette, nemica o da criticare e quindi scomoda per te. Perché l'animo dell'uomo è così, appena si può accomodare, forse anche sulle cose più alte, si accomoda e lì trova le sue sicurezze. E quando tu hai trovato la tua sicurezza, cerchi di tenertela stretta, perché mediamente abbiamo bisogno tutti di sicurezze o di conferme, e che vorrebbe dire una cerchia di persone che, con le quali magari tu ti trovi anche bene, trovi conferma per quello che sei, e con le quali magari critichi altre che invece non ti vanno bene perché sono esattamente quelle che non la pensano come te. E ti costruisci in sostanza il tuo ambiente securizzante, utilizziamo questa affermazione, che è esattamente quello che il Papa chiama della ricerca delle proprie comodità, perché ti va bene così, stai bene. Tutto ciò invece che è destabilizzante, la tua comodità e la tua sicurezza, tu lo senti un po' come un attacco che viene da fuori. E questo cerchi di allontanarlo. Queste cose che vi sto dicendo, lo vedete, valgono mica solo nella Chiesa, valgono in qualsiasi logica di gruppo, qualsiasi aggregazione umana, e quindi vale anche nelle aggregazioni ecclesiali. La provocazione che nasce dal Vangelo e da queste parole del Papa è quello di vigilare fortemente su questa prospettiva, che è la tipica prospettiva di difesa dei nostri interessi. Ogni gruppo che si costituisce di solito difende i suoi interessi, e siccome difende i suoi interessi, li difende a discapito magari degli interessi degli altri. E questo modo di ragionare appartiene alla politica, appartiene a tutti i gruppi di interesse, appartiene all'economia e può appartenere anche alle organizzazioni ecclesiali, né più né meno. Può entrare ovunque, perché dove tu cerchi il tuo interesse, lì ci sta l'umanità a livello primo, perché siamo fatti così. Il Vangelo, nella sua forza propositiva, cioè la testimonianza di Gesù, con quelli che hanno creduto in Lui e lo hanno seguito, hanno invece immesso nella società degli ingredienti destrutturanti, esattamente questa logica che è securizzante. E per immettere questi elementi destrutturanti è stato per loro possibile esattamente all'interno di una prospettiva missionaria. Cioè, prospettiva missionaria vuol dire partire, andare, quindi uscire dal proprio ambiente securizzante. È bello per noi stare qui, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Vi ricordate il famoso brano della Trasfigurazione? Gesù si trova a dialogare con Mosè e con Elia e i tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, constatano questa esperienza mistica, esperienza di rivelazione, un'esperienza bella, però ti puoi immaginare quelle esperienze dove uno dice mi sembra di toccare il cielo con un dito, è bello stare qui, certo. Era bello anche per Gesù stare lì, sul monte, facendo quell'esperienza di profondità. Però, anche quando tu fai le esperienze più belle, più galvanizzanti, più potenti, che le possiamo fare anche nelle nostre comunità parrocchiali, dobbiamo stare attenti al risvolto idolatrico della stessa esperienza bella. Perché l'esperienza bella, se si piega su se stessa e non vuole essere altro che replicare esattamente la ricerca, come dire, dello stare bene, punto e basta, si svuota di Vangelo. Perché si svuota di Vangelo? Perché la dinamica che Gesù ha messo in atto con i suoi è una dinamica che è tesa profondamente tra questi due elementi, che noi chiamiamo in termini tecnici, e quindi uno dei due è l'oggetto di questa sera, comunione e missione. Ci devono essere sempre tutte e due. L'esperienza di comunione è quella che ti fa dire è bello per noi stare qui, che è già un grosso vantaggio, perché mediamente quando tentiamo di fare comunione sembra che non sia neanche bello stare qui. Quando ti capita di poter dire è bello per noi stare qui, quindi vivere una bella esperienza di comunione, devi comprendere che quella bellezza è una bellezza che non è solo per te, è una bellezza che va condivisa, che deve essere condivisa. E allora è l'esplosione, come dire, della pienezza della vita, l'esplosione dell'amore, è l'esplosione di qualche cosa che vedi che è più grande di te, più grande di quello che sperimenta il tuo gruppo. Dobbiamo farlo sapere, dobbiamo dirlo ad altri, dobbiamo diffondere questa cosa, magari nella semplicità, nell'umiltà, ma dobbiamo avere il coraggio di dire che è bello per noi stare qui. La comunione non può altro che trasformarsi in missione, e se si trasforma in missione, ecco, la dinamica è in uscita. Quella in uscita che il Papa ha voluto sottolineare potentemente è proprio perché per la nostra struttura soprattutto occidentale della Chiesa, per noi fare Chiesa è tutto in entrata, non è in uscita. Perché è tutto in entrata? Perché abbiamo ormai alle spalle secoli e secoli di implantatio ecclesie, cioè la Chiesa in Occidente è vecchia di quasi 2000 anni. Essendo vecchia quasi 2000 anni o anziana di quasi 2000 anni, è chiaro che si trova di fronte al tipico problema dell'invecchiamento. E l'invecchiamento vuol dire che tu non riesci più a ristabilire una novità di vita. Le chiese giovani in altri continenti del nostro globo non hanno i nostri stessi problemi. Per noi la Chiesa è sostanzialmente in entrata. Dobbiamo pensare come portare dentro. E a forza di pensare come portare dentro non capisci più chi è dentro e chi è fuori. Perché? Perché noi diciamo, dobbiamo vedere, come dire, attraverso i battesimi, insomma, che più persone possibili, più bambini possibili possono essere battezzati. Nel medesimo tempo però ci rendiamo conto che sono gli stessi genitori, che sono loro stessi battezzati, ma sono così lontani dall'esperienza del Vangelo, che comunque per tradizione chiedono per i loro figli ancora il battesimo, e a noi va ancora bene così, perché tutto sommato andiamo a confermare quel sistema che è securizzante, capite? E però andando avanti in questo modo vediamo che la nostra Chiesa occidentale, alla luce del fatto che tiene ancora stretti più o meno i riferimenti sacramentali, quello che rischia di perdere è la polpa, rischia di perdere la novità rivoluzionaria della provocazione del Vangelo, cosa che invece è dentro potentissimamente nelle chiese giovani, che sono rinate proprio dal Vangelo, chiese africane, in particolare nell'Estremo Oriente, in Oriente e pensate nell'America Latina. Invece la nostra struttura, nella nostra società, fatichiamo molto, non tutte le parti per carità, però mediamente si fatica tanto, perché non comprendiamo bene, nel senso che per noi il déjà vu l'abbiamo già visto, l'abbiamo già sentito, E quindi paradossalmente quello che da altre parti del mondo risulta essere Evangelion, bell'annuncio, Vangelo vuol dire questo, per noi è una pizza incredibile. L'annuncio della parola che a noi viene fatto è ascoltata, sì, però quanto siamo sintonizzati, quanto ci prende. Siccome ne ascoltiamo talmente tante parole, l'overdose produce questo, l'appiattimento di tutto. Dove ci sono invece culture che si svegliano perché capiscono che c'è dentro un segreto particolare nella testimonianza vissuta dei missionari, che loro sono missionari perché ti annunciano questa parola, allora queste comunità sono un po' come le comunità, non so, di Roma ai tempi di Paolo, che arrivata la lettera ai Romani si ritrovano nelle case per riuscire a capire che cosa l'Apostolo voleva dire loro, cercando di capire questa lettera, immagino sempre difficilissima anche per noi oggi, che noi quando l'ascoltiamo nella liturgia non capiamo praticamente niente, o perlomeno ci interessa anche poco, e per loro lì, neanche minimamente la cultura che possiamo avere noi, cercare di comprendere da quello che aveva portato la lettera che cosa lui voleva dire come apostolo alla comunità. Lo capite che tutto dipende dall'interesse, non dipende dal livello culturale della persona, oppure, che ne so io, da altri aspetti, no, cioè tutto dipende dalla motivazione. Quando uno è motivato fa delle cose pazzesche. Voi avete questo bellissimo progetto degli esercizi spirituali in tempo di Quaresima, e devo dire complimenti, perché io vengo da Novara, una roba così ce la sogniamo, perché ce l'abbiamo un pochettino anche noi, perché Cardinal Corti, ecco, ha fatto partire questa iniziativa, ma sempre un po' stentato. Ecco, io sono meravigliato di vedere quanta gente c'era ieri, quanta gente c'è ancora questa sera, ma mediamente l'interesse per venire ad ascoltare queste cose che comunque parlano del Signore oggi si sta spegnendo sempre sempre di più, e dove non si alimenta l'interesse uno non è motivato, non si muove, sentite, non si muove, e per muoversi, fare qualche cosa, tu devi sentire una chiamata, devi avvertire che dentro di te tu sei smosso, sei stato toccato, il cuore sei stato toccato da Dio nel cuore. E allora la missione nasce da qui, perché se no uno dice, vabbè, la tengo per me la cosa, ma quando invece senti e questa cosa è stata assolutamente bella, straordinaria, tu la diffondi. Cioè io mi meraviglio sempre di più, notate, io non sono per niente un tifoso del calcio, però mi piace osservare come agiscono i tifosi del calcio. La fede calcistica